Crimis. Il notiziario.
Benvenuti a In Primis di quest'oggi, lunedì 15 marzo 2021. Enrico Letta, il nuovo segretario del Partito Democratico, l'Assemblea l'ha eletto con 860 voti favorevoli, 2 contrari, 4 astenuti. Ha annunciato che presenterà un vademecum di idee che andranno discusse nei circoli nelle prossime 2 settimane. Invitato il Partito Democratico a parlare con tutti, citando Leu, Renzi, Bonino, Speranza, Calenda, per costruire un centro-sinistra che vada a fare un incontro con il Movimento 5 Stelle. Tra i punti programmatici ha proposto lo Ius Soli, cioè la cittadinanza per chi nasce in Italia, che ha già scatenato le ire della destra, sua alleata di governo e anche quella all'opposizione. I casi di contagio da coronavirus ieri sono stati 21.315, con un tasso di positività sui test effettuati salito al 7,78%. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.082. Oggi entrano in vigore le nuove zone rosse definite venerdì con il monitoraggio settimanale. Da oggi 7 milioni di studenti sono a casa a seguire le lezioni, di cui 1 milione alla scuola dell'infanzia, con le scuole chiuse in 16 regioni. Su 20 sono rosse, dicevamo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la provincia autonoma di Trento. La Campania e il Molise lo erano già. L'unica regione bianca è la Sardegna, le altre regioni sono tutte arancioni. Per le festività pasquali dal 3 al 5 aprile il regime della zona rossa si applicherà su tutto il territorio nazionale, ma sarà consentito andare a far visita a parenti e amici una volta al giorno. Anche l'Irlanda ha deciso di sospendere in via cautelativa la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 realizzato da AstraZeneca. Per ora in Italia sono stati sospesi alcuni lotti e ci sono indagini in corso per la morte di un militare lunedì scorso, indagini della Procura di Catania che cerca eventuali controindicazioni per soggetti trombofilici e altre indagini, tra cui una a Bologna e una a Torino. Un altro lotto è stato sospeso infatti in Piemonte dopo la morte di un insegnante. Sabato l'Agenzia Europea dei Farmaci investiga per verificare se ci sono correlazioni tra i vaccini e alcuni problemi del sangue e attualmente non ci sono. Anzi, secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'allarme sul vaccino AstraZeneca è ingiustificato. Non ci sono nessi causali tra il vaccino e la morte. Su 17 milioni di persone vaccinate, secondo l'azienda, non c'è stato aumento di crisi di rischio di trombosi. 15 casi di trombosi, 22 embolie sono dati addirittura inferiori a quelli riscontrati in una normale popolazione di queste dimensioni. Jeanine Añez, ex presidente ad interim della Bolivia, è stata arrestata con l'accusa di aver preso parte al colpo di Stato contro Evo Morales nel 2019. È morto sabato Raul Casadei, il più famoso musicista di ballo liscio italiano. La targa del comune di Milano dedicata a Giuseppe Pinelli, innocente accusato della strage di Piazza Fontana e morto pochi giorni dopo volando da una finestra della questura di Milano, è stata rubata e danneggiata. A Londra ci sarà un'indagine sulle violenze poliziesche di sabato contro le manifestanti alla veglia contro la violenza sulle donne organizzata per Sarah Everard, una donna rapita e uccisa da un agente mentre tornava a casa. All'appello avevano risposto migliaia di persone diverse, sono state arrestate e ammanettate. Myanmar, l'ex Birmania, c'è stata un'altra giornata sanguinosa di protesta contro il golpe militare di un mese e mezzo fa. Sono calcolate in almeno 51 le vittime delle manifestazioni del fine settimana. In Russia un blitz della polizia ha fermato 200 attivisti e politici dell'opposizione nella giornata di sabato. E con questo è tutto per quel che riguarda In Primis le notizie in breve. Noi vi lasciamo con le nostre ricche rubriche del lunedì dedicate al cinema, all'immigrazione, una data in un minuto, agricoltura e, come al solito, l'aforisma del giorno. Vi auguriamo un buon inizio di settimana, a risentirci domani mattina.
L'aforisma del giorno, a cura di Aiko Kaimi.
Non esistono cose troppo belle, esistono solo percezioni che hanno una mediocre fame di bellezza. Amélie Nothomb.
Cinema in un minuto. a cura di Fabio Mingardi e Paolo Piazza.
Cancellato lo scorso anno, il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina torna per la sua 30ª edizione, anche se solo online, dal 20 al 28 marzo sulla piattaforma MyMovies. Il film scelto per l'inaugurazione è uno dei film più belli presentati al Festival di Venezia lo scorso settembre, La Nuit des Rois del regista ivoriano Philippe Lacote. Il film è ambientato a Lamaca, una prigione nel cuore della foresta ivoriana, governata da un detenuto. Nelle notti in cui la luna diventa rossa, bisogna eleggere qualcuno che per una notte racconti delle storie ai detenuti. Toccherà un giovane detenuto che sceglierà di raccontare le gesta straordinarie di Zama, leggendario prigioniero di Lamaca, e per occupare tutta la notte continuerà a reinventare la storia. Il film diventa la traduzione per immagini delle storie che accompagneranno lo spettatore fuori dalla prigione. Il regista mette in scena il bisogno dell'uomo di ascoltare storie, il potere della parola per far fronte alla violenza, e per fare questo ricorre alla danza, alla musica, al teatro, al griot, un grande omaggio a tutta la tradizione orale africana che diventa metafora cinematografica. La Nuit des Rois di Philippe Lacote sarà visibile su MyMovies dal 20 al 23 marzo. Non perdetevi uno dei film più importanti dell'Africa subsahariana dell'ultimo decennio. Buone visioni.
Agricoltura di domani. A cura di Elisa Camorani.
Gli Smart Villages potrebbero rappresentare la nuova frontiera per lo sviluppo delle aree rurali europee. Anche se non esiste ancora una vera e propria definizione legale del termine, il concetto di Smart Villages è sempre più centrale nelle discussioni tra Parlamento e Commissione europea, perché sembra un modello efficace per il raggiungimento dei nuovi obiettivi della politica agricola comune. Ma di cosa si tratta esattamente? Due sono le caratteristiche principali di uno Smart Village: l'uso del digitale ed il coinvolgimento della comunità locale. La tecnologia permette alla popolazione locale di proporre progetti per migliorare l'uso delle risorse e di conseguenza le condizioni economiche, ambientali e sociali di queste aree rurali. È un modello quindi di amministrazione decentralizzata che sembra in linea con la direzione della nuova riforma PAC, dove, come spiegavamo nell'ultimo episodio, sono i singoli stati che devono proporre dei programmi di rinnovamento locale per trasformare in realtà gli obiettivi della direttiva comunitaria. L'Italia, con la sua strategia nazionale per le aree interne, appare in primo piano su questo fronte. Il programma italiano punta a rivalorizzare paesaggi ed ecosistemi naturali dell'Italia abbandonata, una porzione di territorio equivalente al 60% del nostro territorio nazionale, fatta di siti dimenticati ma da rilanciare. La rigenerazione parte dal miglioramento rurale, fatto tramite la digitalizzazione, che permette di identificare priorità e sfide, per poi svilupparsi su più temi, come il rinnovamento architettonico e il rilancio del turismo. In quest'anno di pandemia sembra che molti italiani abbiano riscoperto il nostro patrimonio nazionale. Speriamo che questo sia uno stimolo, quindi, per supportare progetti come gli Smart Villages, dove l'amministrazione decentralizzata ed il coinvolgimento dei cittadini sono le chiavi per il successo.
Immigrazione in un minuto. A cura di Stefano Galieni.
Il nuovo segretario del Partito Democratico, Gianni Letta, Enrico Letta, vanno gli auguri di buon lavoro. La gaffa non è casuale. Ha fatto piacere sentito parlare degli Ussoli e di impegno da prendere. Un passo in avanti, figuriamoci. Un passo in avanti di cui questo paese sente il bisogno. Un passo in avanti fatto in maniera ritardataria, ma almeno un passo in avanti, cavolo. Di cui dovremmo essere contenti. Pochi secondi dedicati all'immigrazione, come del resto il nuovo capo del governo Mario Draghi. È casuale? No. Si sceglie di non entrare in maniera troppo pesante in termini divisivi, su materie divisive, tant'è che è bastata una parola per far starnazzare i sovranisti di mezzo paese. Avrei gradito sentir dire dal nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta due parole in più sul fatto che il rischio di crepare nel Mediterraneo per chi entra, non per scelta ma in maniera regolare, a causa di colpe derivanti da leggi inique, è raddoppiato, dallo 0,8 è passato all'1,6%. Avrei creduto parole di speranza per queste persone, proposta di nuove leggi. Non sono arrivato, non mi stupisce, non me l'aspettavo, se devo essere sincero, ma l'immigrazione nel minuto continuerà a porlo questo problema. Buon lavoro.
Una data in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
15 marzo del 44 avanti Cristo, l'Eidi di marzo, Caio Giulio Cesare viene ucciso da una ventina di senatori che si consideravano i custodi della tradizione repubblicana, contrari quindi ad ogni forma di accentramento del potere. I senatori temevano che Cesare volesse farsi re di Roma e quindi, organizzati da Cassio, Marco e Decimo Bruto, congiurano per uccidere quello che all'epoca era il dittatore. Tra loro, oltre ai sostenitori di Pompeo e dai repubblicani, c'erano anche alcuni sostenitori di Cesare, spinti a commettere l'assassinio per motivi principalmente personali, cioè mancati riconoscimenti o compense. Alla fine quindi Cesare fu ucciso a coltellate. Per i congiurati comunque la storia non sarà positiva, finiranno praticamente uccisi tutti nell'arco di un paio d'anni.
Se ti piace il progetto In Primis, considera di sostenere In Primis con un abbonamento alla newsletter. Vai su newsletter.inprimis.today.